Allora, prima di questa pausa musicale in compagnia di Aya Schillag, avevamo ascoltato un contributo letto da una compagna dello sportello di supporto ai familiari delle vittime uccise dal carcere, delle persone suicidate dal carcere, in cui appunto le ragazze delle Vallette tornavano a prendere parola per descrivere la situazione all'interno della struttura di Torino. Una struttura che, come abbiamo raccontato in più occasioni, quest'estate ha vissuto un picco di suicidi senza precedenti, a dimostrare la natura letale dell'apparato detentivo, questa sorta di condanna a morte non stabilita, non appellabile, ma di fatto che costantemente uccide chi contiene. Adesso in compagnia di una compagna, di un compagno dell'assemblea anticarceraria torinese andremo a raccontare, ad analizzare, a ovviamente rilanciare, promuovere due iniziative che riguardano il territorio di Torino, che riguardano sia le politiche nazionali in termini di estensione e esacerbazione delle politiche repressive, con uno sguardo specifico alla cosiddetta devianza giovanile, da gestire come sempre con un apparato muscolare sanzionatorio ben dispiegato come unica possibile risposta. La più semplice risposta, basata sulla più semplice delle analisi, quasi meccanica delle relazioni sociali, senza nessuno sguardo ai fattori ambientali, senza nessuno sguardo al mondo interno delle persone, come questo venga modulato, disciplinato dalla violenza della società nel suo insieme. E quindi uno sguardo sul carcere anche, sul carcere di Torino che non deve uscire dai riflettori, non dobbiamo in qualche modo aderire anche noi a questa attenzione stroboscopica, intermittente, che i media nazionali e locali talvolta operano nei confronti del carcere, i rari momenti in cui la letalità del carcere emerge, è sempre una lettura eccezionale, è sempre una dimensione che non riguarda invece la quotidianità della violenza e della letalità del carcere. E quindi direi che possiamo iniziare. Ciao, benvenute e benvenuti.
Ciao, grazie.
Beh, partiamo appunto dal capitolo delle norme, insomma, dal decreto Caivano in avanti. Che cosa sta avvenendo in termini di politiche repressive per quanto riguarda le fasce di popolazione giovani e che cosa si è pensato di mettere in campo sul territorio di Torino?
Dunque, l'iniziativa che abbiamo pensato per il 9, che è appunto quella di cui anticipavi prima tu, che è appunto un'iniziativa in barriera nei giardini di Via Leoncavallo alle 18 giovedì 9, e è una delle iniziative, diciamo, del percorso di lancio di questo corteo che è previsto per il sabato subito dopo, il sabato pomeriggio nel quartiere delle Vallette. E l'idea sarebbe appunto quella che abbiamo provato a costruire un percorso che arrivi a questo corteo tenendo insieme una serie di aspetti, una serie di tematiche e appunto avendo degli interlocutori differenti per riuscire ad arrivare in piazza sia quantitativamente che appunto con una presenza non solo quantitativa ma anche di contenuti variegati e con appunto una composizione che rispecchiasse, come dire, una risposta degna a quella che è una violenza sistematica, strutturale, continua e quotidiana del carcere, che appunto, come giustamente dicevi tu prima, riceve le sue attenzioni in modo altalenante e spettacolarizzante. Questa cosa l'abbiamo detta tante volte anche rispetto al CPR. C'è l'altro lato, come dire, dell'invisibilizzazione, che è uno dei pilastri su cui la violenza detentiva, che sia penale o amministrativa, si basa, è la spettacolarizzazione di certi eventi resi appunto evento mediatico per qualche secondo, per qualche giorno, ridotti a, come dire, disfunzioni emotive o personali o tragiche storie di vita delle singole situazioni, in modo da permettere, come altra faccia della stessa medaglia, in modo sistematico, una violenza quotidiana strutturale, proprio efficace da un punto di vista di vera e propria tortura. E quindi appunto abbiamo cercato di dare una continuità invece rispetto a una risposta nel tempo a quella che è la violenza della detenzione, e però tenendo anche un po' l'attenzione su quello che sta avvenendo in questo periodo, che appunto non vuol dire porre un'attenzione maggiore a quello che questo governo sta facendo, di taglio prettamente giustizialista, perché appunto è sempre importante ribadire che è perfettamente in sintonia con i governi precedenti, sia per quanto riguarda le torture all'interno del contesto della detenzione amministrativa che quelle all'interno della detenzione penale. Però per quanto ci concerne, diciamo, questa specie di pioggia di decreti che sono stati varati negli ultimi mesi, che appunto è difficile poi distinguere effettivamente i decreti che hanno a che fare con una criminalizzazione effettiva che rientra all'interno dell'ambito penale e quella che rientra all'interno di procedure amministrative che volgono alla clandestinizzazione sempre maggiore delle persone senza documenti europei, perché comunque tutti questi decreti in qualche modo si parlano tra di loro per riuscire a creare dei soggetti sempre più sfruttabili, che appunto sono coloro che stanno nelle categorie degli oppressi all'interno del sistema capitalista differenziale in cui viviamo, e che vengono sempre di più in questo poi clima di comunque crisi economica, guerre su guerre alle porte, come dire, incanalati sempre di più in una scatola di vincolante in cui possono essere sfruttati nel modo più efficace possibile. E secondo la lettura che mi sembrerebbe da parte mia di portare, questa pioggia di decreti spinge in questa direzione qua, quindi se per quanto riguarda la gestione dei flussi, dei cosiddetti flussi migratori, verso una clandestinizzazione sempre maggiore in modo da avere un bacino fervido di manodopera a basso costo, dall'altro lato c'è una spinta verso una criminalizzazione molto corposa rispetto a ampie fette della popolazione, quindi creare in qualche modo nuovi reati, attenzionare in modo mediatico delle parti della popolazione etichettandolo come problematiche criminali o criminali o in divenire di una certa criminalità, e allo stesso modo anche in qualche modo far passare delle piccole norme che dall'altro lato aumentano, come dire, riducono la possibilità di rivolta, di protesta, di ribellione da parte delle persone in lotta o che decidono che potrebbero voler lottare, e dall'altro lato inaspriscono il terrore verso i liberi, no? Per cui aumentando la quantità di pene e via dicendo. Per esempio nel decreto Caivano, uno tra tutti, c'è appunto il fatto che i minori che stanno all'interno di un carcere minorile, coloro che sono entrati come minori, che non sono più minori legalmente, nel senso che hanno superato i 18 anni, adesso dovrebbero restare fino ai 21 nei minorili, però con il decreto Caivano passa, diciamo, la norma per cui se portano avanti delle proteste, delle rivolte, ma anche semplicemente delle proteste, vengono dopo i 18 anni portati in un carcere di maggiore età, quindi chiaramente con un impianto punitivo molto potente, non solo rispetto, come dire, a ciò che succede nelle strade, ma anche molto rispetto a quello che succede anche da un punto di vista di proteste e ribellione all'interno delle stesse carceri. Quindi vabbè, per poi non dilungarmi troppo, che è una delle mie migliori qualità, cerche per stringere un pochino, poi vediamo se appunto cos'altro ci interessa. Il 9 vorremmo appunto partire proprio da un po' queste ultime svolte, però inquadrandola all'interno di un contesto che si sta creando nel tempo, per cui gli interlocutori rispetto a questa iniziativa non saranno appunto solo esperti rispetto al decreto Caivano, che ci saranno anche, ma anche verranno portate esperienze dirette da parte di chi lavora nelle scuole e che si è trovato imbrigliato all'interno di meccanismi di inquadramento in qualche modo con meccanismi propri volti alla deradicalizzazione delle scuole, che sono appunto tutti dei progetti volti a ridurre da un punto di vista proprio strutturale quella che viene chiamata la devianza giovanile, quindi fare tutti dei dei percorsi con la collaborazione dei docenti e non solo, per inquadrare fin da bambini quelli che saranno i futuri adulti, no? E quindi cercheremo di raccontare quello che è il decreto Cavano all'interno di un percorso che va avanti da molto tempo e che include tutti dei meccanismi polizieschi, anche in qualche forma quasi propagandisti da un punto di vista militare, all'interno delle scuole. Quindi inquadrare un po' il clima in cui ci si muove, e con appunto le guerre alle porte dell'Europa e via dicendo, per cercare di fare un po' gettare un po' di luce nelle ombre che il carcere emana anche al di fuori delle mura stesse, no?
Sì, molto interessante anche un pezzettino del tuo discorso che sottolineerei. Da un lato la continuità con i governi precedenti nella estensione del bacino, diciamo, di persone da gestire attraverso le tecnologie sociali, quali il carcere, quali i centri di detenzione amministrativa e via dicendo. Dall'altro il fatto che questo governo sovrapponga a questa estensione una dimensione estetica molto forte, il fatto che questa continuità assuma un valore propagandistico diverso grazie all'elemento in qualche modo di nutrimento del consenso della popolazione, che non può certamente stare serena rispetto ad altre percezioni, ad altre definizioni del concetto di sicurezza più esteso rispetto alla semplice incolumità fisica o dei propri beni, e quindi deve accontentarsi un pochino del fatto che qualcuno stia peggio di loro all'interno di un apparato punitivo sempre più violento e sempre più letale. Rispetto a questo, poi una parentesi probabilmente fuori luogo, ma culturale, che in qualche modo afferisce sempre la dimensione estetica. Quello che viene adesso molto spesso rappresentato come la classe criminale giovanile, quella che aderisce a determinati stilemi estetici come quelli della musica drill, della musica trap, eccetera, che assumono poi un bacino di mercato enorme, nel senso che ci sono gruppi industriali che estraggono profitto da tutto questo tipo di estetica di narrazione. Di fatto che cosa rappresentano? Rappresentano la volontà di assumere quel tipo di status e quel tipo di accesso a determinati beni, iperestetizzati, quasi diventati un obiettivo universale da raggiungere, il fatto di avere marchi che poi si pubblicizzano attraverso tutto questo dispositivo, eccetera, il fatto di non potervi accedere in nessun modo, perché la polarizzazione della società, la forbice tra i ricchissimi e i poverissimi si estende sempre di più, e non si estende sempre di più solo in Italia, è una delle caratteristiche del neoliberismo da 20 anni a questa parte, il fatto che la forbice sociale si apra sempre di più. Il momento in cui si esalta anche a livello estetico da parte dei giovani la volontà di accedere a determinati beni, a determinati lussi, ecco che questo diventa un elemento di minaccia, e quindi c'è anche questa componente in qualche modo di classe nel punire chi estetizza la necessità, la volontà di assumere determinate posizioni senza però che esistano altri modi per poterlo fare. Quindi in qualche modo il bacino della minaccia giovanile in qualche modo risponde agli stessi imperativi che il capitalismo neoliberista ha sempre decantato come l'unico obiettivo desiderabile, il culto del capitale fino a se stesso, in cui la liturgia è l'obiettivo stesso, il produrre, il consumare il più possibile è l'obiettivo stesso, l'apparire come più ricchi possibile è il goal da raggiungere. Detto questo, chiusa parentesi culturale, e anch'io sono molto bravo a dilungarmi e a perdermi dal filo del discorso, l'aspetto principale è appunto la definizione di norme specifiche e del trattare muscolarmente dei fenomeni molto più complessi. Se volete aggiungere qualcosa rispetto a questo.
Beh, io volevo solo dire che effettivamente tutta questa parte in cui appunto questa pioggia di decreti come dire, fa da bodyguard in qualche modo di tutto l'impianto economico, tra l'altro in un momento di crisi, secondo me è abbastanza evidente, non solo rispetto alla classe, come giustamente hai appunto fatto notare tu, nel senso che sì, la questione della merce è in primo piano all'interno di un discorso non solo neoliberale, ma anche un discorso che comunque rimane presente nel contesto anche non, come dire, formale, ufficiale, ma allo stesso tempo questo accesso alla merce deve essere comunque inquadrato all'interno delle classi, cioè non ci può essere, come dire, un accesso, cioè il mantenimento delle classi sociali devono essere assolutamente irregimentate il più possibile, soprattutto in un momento di crisi come questo. Secondo me questo decreto, come appunto in qualche modo accennavi tu, rinforza un poco questo mantenere le differenze delle classi economiche al loro posto ben precise e inquadrate, così come i decreti invece sulla questione migratoria mantengono appunto sempre di più la questione delle classi da un punto di vista della linea appunto della razzializzazione dei corpi, con una serie appunto di evidenze anche da quel punto di vista, tipo il fatto che dal decreto Cutro in poi c'è una clandestinizzazione molto maggiore di amplissime parti della società, di chi già aveva dei documenti prima e che adesso li perde e quindi in qualche modo ributta nella categoria da cui ovviamente i soggetti coinvolti non sono mai usciti, che è quella della categoria appunto lungo l'oppressione di razza, che però ovviamente privandole dei documenti si sprofonda ancora di più nell'assenza totale di qualsiasi di appiglio minimo, non dico di privilegio, ma quantomeno di ridurre il livello di oppressione. Questa cosa sicuramente rispetto alla linea della razza è molto chiara, ma rispetto a quello che dicevi è appunto evidente anche rispetto alla linea della classe, no? E quindi chi ha effettivamente poi accesso a questi beni che sono lì, sono brilluccicano nel centro città. Mi viene in mente poi appunto tutto l'accusa che poi per fortuna è caduta, con tanto di arresti cautelari per in quello che appunto era successo, che era diventato noto come appunto i furti all'interno delle vetrine di Gucci qualche anno fa, che poi appunto ci furono subito dopo delle accuse di devastazione e saccheggio spesso usate per qualunque roba succeda in strada, appunto anche lì come monito, e in quel caso per quanto appunto vengano usate molto spesso l'accusa di devastazione e saccheggio come monito per disincentivare l'andare in strada ed esprimere la propria rabbia in strada, questo lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto tante volte anche appunto rispetto ai cortei e appunto ai momenti in cui i compagni scendono in strada, ma in quel caso fu usato anche rispetto appunto a chi si era preso le strade, aveva espresso non solo la propria rabbia ma anche il proprio, come dire, il prendersi, come entrare in centro e prendersi quella merce lì sbrilluccicante, però venendo dalle periferie, però venendo da classi che appunto a cui l'accesso a quella ricchezza non è data, e essendo anche lì non a caso le persone che ricevettero le misure cautelari sono persone oppresse non solo lungo la linea di classe ma anche appunto rispetto a la linea cosiddetta della razza e via dicendo, nel senso che chiaramente l'impianto punitivo tiene a mantenere la vetrina dello splendore non solo geograficamente, urbanisticamente in centro e inaccessibile come fortezza, ma anche come desiderio, no? La merce esiste, la merce è desiderabile, ma è in realtà solo permessa a una riproduzione dei livelli di classe appunto altri rispetto a chi abita le periferie.
Guarda, rispetto uscendo un attimo dal feticismo della merce, che è comunque un elemento sempre importante da sottolineare, perché è una cornice imprescindibile per leggere i rapporti di forza e il mondo interno anche delle persone che vi sono inseriti. Rispetto alla ricattabilità, abbiamo visto come questa la ricattabilità e la disciplina rispetto alla propria quotidianità. Abbiamo visto come i decreti rispetto alle persone non italiane presenti sul territorio abbiano da circa 20 anni a questa parte più o meno promosso dispositivi di ricattabilità, sfruttamento, sottomissione normativa delle persone, costringendo a trasformarsi in un bacino di manodopera ricattabile, ricattata, e che qualora alzi la testa subisce punizioni che arrivano fino appunto alla deportazione, ecco. Allo stesso modo anche all'interno delle carceri, ed è un processo più sottile che però sta emergendo, ne parlavamo in qualche puntata fa, il fatto che la letalità del carcere, che è l'aspetto più visibile della sua quotidianità, di sostanzialmente un apparato contenitivo privo di altre funzioni. Abbiamo sentito più volte da parte anche adesso delle ragazze delle Vallette, delle ragazze e delle donne detenute nel carcere di Torino, ed è una condizione comune a tutta la geografia penitenziaria italiana, come l'essere costretti senza poter fare nulla per avere dei margini anche solo di progettazione della propria esistenza, che vanno dalla quotidianità, dall'infantilizzazione, per cui per poter fare qualcosa devi sempre chiedere come una bambina o un bambino con una domandina al vertice gerarchico che cosa puoi fare, che cosa vorresti fare, la totale mancanza di strumenti, anche di quelli blandi istituzionali carichi di diverse perversioni, che però in qualche modo all'interno di quel bacino consentono alle persone di fare un minimo di progettazione anche superato il periodo detentivo. L'assenza di tutti questi elementi, l'assenza anche di qualunque automatismo rispetto all'accesso ai benefici, cioè per esempio la liberazione anticipata e via dicendo, sono tutte caratteristiche che portano poi la popolazione detenuta a una condizione di depressione in termini tecnici, nel senso che la depressione che cos'è? L'assenza di prospettive all'interno della tua vita, un eterno presente risucchiante che non riesce a oscillare verso un'idea di futuro. Ecco, questo è il contesto che in qualche modo viene plasmato per plasmare le persone detenute. Adesso, appunto, come dicevo qualche settimana fa, è emerso questa idea di capitalizzare questo contesto, di capitalizzare questa condizione e costringere decine di migliaia di persone a lavorare per varie aziende, per esempio WeBuild, ex Salini in Pregilo, per i cantieri del PNRR e via dicendo. Ma al di là di questo, appunto, questi sono gli strumenti per estrarre profitto e plasmare un tipo di popolazione, rendendola in qualche modo quasi in grado di desiderare qualunque esito diverso rispetto a quello a cui è costretta. Ma vediamo un po' che cosa invece è questa quotidianità che costringe le persone poi in qualche modo magari addirittura di lavorare come schiavi, di ripristinare il convict leasing come è avvenuto per l'infrastrutturazione degli Stati Uniti, anche per l'infrastrutturazione del PNRR. La quotidianità del carcere è qualcosa che oscilla tra il nocivo, il depressogeno, fino ad arrivare al letale. Quest'estate abbiamo visto degli episodi, e penso per esempio alla morte di Susan John, all'omicidio di Stato di Susan John, che è qualcosa che è già scomparso dai riflettori di cosa è ritenuto importante da raccontare. In Italia, a Torino, a pochi metri da noi, una persona, una donna, è stata lasciata morire in sciopero della fame semplicemente perché chiedeva di poter vedere proprio figlio. Questo è qualcosa che è stato già dimenticato. Penso che questo corteo in qualche modo cerchi anche di ricordare, di unire i puntini dagli apici della violenza del carcere alla sua normalità.
È proprio così, non si vuole con questo corteo a ricordare solamente Graziana, ma si vuole anche un po' provare a decostruire quel meccanismo di spettacolarizzazione che crea il caso carcere, il caso sovraffollamenti, il caso suicidi, il caso legato alle condizioni che si vivono in carcere solo ed esclusivamente per quella settimana in cui c'è da parlare della persona la cui vita è stata triturata dal carcere che è arrivata al suicidio, o che appunto per la propria riottosità è stata massacrata di botte. Ma si vuole provare ad affrontare il carcere nella sua completezza e anche nella sua estensione. Prima parlavamo appunto dell'estensione dell'ombra del carcere al di fuori del carcere, un'ombra che sta diventando molto lunga, ed è una questione, diciamo, una chiave di lettura del carcere che spesso e volentieri viene molto tralasciata e a posto appunto di una lettura che utilizza questi singoli episodi che poi vengono definiti spesso e volentieri tragedie, che noi solitamente invece chiamiamo omicidi di Stato, per creare un caso che spesso e volentieri può essere anche risolto con delle soluzioni singole. Infatti dopo i 4 suicidi nel giro di 2 mesi, le 4 morti di Stato nel giro di 2 mesi che ci sono state questa estate a Torino, la passerella di Nordio non è mancata alle Vallette di Torino, non è mancata appunto la solidarietà all'amministrazione penitenziaria, che sembra quasi appunto un totale cortocircuito nel momento in cui la popolazione detenuta ha vissuto nel 2022 il più alto tasso di suicidi della storia, e nel momento in cui proprio a Torino 4 persone perdono la vita, vengono triturate appunto dall'istituzione carceraria nel giro di 2 mesi, quello che prospetta Nordio strumentalizzando queste morti, quasi volendole far passare come una specie di monito, quello che prospetta Nordio appunto è la costruzione di nuove carceri, l'utilizzo di caserme abbandonate per riuscire appunto a rimpolpare queste nuove strutture di altre persone che vengono considerate non in quanto persone ma solo ed esclusivamente per il reato che hanno commesso, senza appunto provare ad immaginare, a prospettare altre soluzioni, come appunto quello di una liberazione anticipata per appunto le persone che sono detenute magari per reati di lieve entità e che magari sono costrette a scontare una pena solo ed esclusivamente perché non hanno un domicilio. E quindi si vede un po' come per l'ennesima volta questi casi, queste morti vengono strumentalizzate quasi per dare l'esempio, non per provare a mettere in discussione l'istituzione carceraria e appunto la disumanità e la disumanizzazione che si vive all'interno, ma per dire che chiunque commette un reato deve pagare, qualsiasi sia la conseguenza. Effettivamente non interessa, ma quello che si deve fare è semplicemente incrementare i posti all'interno del carcere, perché appunto la certezza della pena, poi per qualsiasi sia il reato, quello è indifferente, perché comunque le persone, la popolazione detenuta prevalentemente è detenuta per reati legati alla proprietà, appunto per prevalentemente per una questione di classe o per una questione di razzializzazione, quello è indifferente, però la punizione deve essere certa, è l'alternativa, un po' come era l'alternativa che era prospettata dalla Meloni per la questione dei flussi migratori, è o il carcere o la morte, e quindi o vivere la condizione di annichilimento all'interno del carcere in modo mansueto, finendo di scontare la propria pena costi quel che costi, oppure la morte. Infatti il parallelo con la gestione dei flussi migratori e la minaccia della Meloni per appunto le persone che decidono di lasciare il proprio paese era sempre appunto dualistica negli stessi termini: o la morte nel Mediterraneo oppure una vita di torture e annichilimento all'interno dei CPR. E ci piace un po', cioè non ci piace, ma stiamo provando a farlo appunto, a trovare un po' un filo rosso tra quella che è la gestione della detenzione penale e la gestione della detenzione amministrativa, che appunto al di là poi degli episodi singoli che vengono spesso e volentieri, no, il più delle volte spettacolarizzate e poi altrettanto invisibilizzate, riteniamo che sia anche importante, cioè, provare a dare luce a questa ombra appunto di queste istituzioni totali che permea all'esterno, proprio perché appunto, come si diceva prima, rispetto alla questione dei flussi migratori, il ricatto e la ricattabilità delle persone razzializzate è evidente e comunque è troppo stringente, e per certi versi è un ricatto che in parallelo possiamo riscontrare anche in quello che è la detenzione penale.
Sì, vediamo appunto come l'apparato repressivo e l'apparato sanzionatorio, in modo particolarmente visibile, semplicemente perché appunto, come dicevamo, particolarmente estetizzato da questo governo che fa della guerra di classe dall'alto verso il basso in qualche modo una delle sue connotazioni anche estetiche, vediamo come da un lato le possibilità, riassumendo un po' quello che è stato detto in questa chiacchierata, le possibilità di dimostrare la propria contrarietà, agire il conflitto sul territorio, vengano sanzionate in diverse forme, appunto dal ricorso alla normativa fascista del reato di devastazione e saccheggio, alla proposta di esacerbare le condanne per i blocchi stradali, calibrandolo tutto per esempio adesso sui blocchi di ultima generazione, fino appunto a una costruzione attorno alla scuola di un dispositivo di controllo di minaccia e di colpevolizzazione in qualche modo preventivo e costante sovrapposto a questo contesto, fino ad arrivare appunto all'apparato concentrazionario, che sia quello per le persone migranti o che sia quello per le persone incolpate di qualche reato, e ai reati contro il patrimonio che citavi tu, aggiungo quelli legati alle sostanze considerate illegali, quando poi il carcere diventa un bacino, e lo abbiamo visto adesso anche di recente col carcere minorile di Casal dal Marmo, un carcere che produce dipendenze strutturali e cronicizzate nelle persone che detiene rispetto agli psicofarmaci. Quindi c'è tutta una macchina di fatto della disciplina dei corpi, delle menti, delle vite delle persone che vengono richiuse, con un obiettivo più o meno concreto di ricatto, di riprogrammazione, che spesso non ha neanche l'esito voluto, vista in qualche modo anche l'incapacità dei gestori. Vedremo con queste nuove misure di introduzione coatta al lavoro se otterranno migliori risultati. Quello che avviene soprattutto, che si può osservare, è l'estensione anche multiforme appunto rispetto a determinate fette di popolazione considerate eccedenti, che vengono gestite da queste tecnologie sociali. Rispetto a questo, appunto, il corteo del 11, di sabato 11, se vogliamo aggiungere per concludere qualche riflessione sui contenuti, sul percorso, su che cosa si vuole raccontare e che pezzi di popolazione si vogliono intercettare, contattare.
Sì, proprio per andare un po' più sulla materialità, dunque il corteo, similmente a come era successo l'anno scorso, che appunto avevamo anche lì chiamato insieme ad altri compagni, come questa volta, che appunto non siamo l'unica assemblea ad aver chiamato questo corteo, che ha una chiamata più larga, abbiamo chiamato appunto un corteo che avesse come, cioè, diciamo, non un interlocutore solo, nel senso che per noi rimane comunque sempre molto importante essere presenti sotto le mura del carcere, perché effettivamente ci rendiamo conto che come dire, materializzare la nostra solidarietà sotto i centri detentivi è molto importante, sia per noi come appunto presenza, che per chi vive la quotidianità opprimente appunto di quel carcere e in genere di tutti i carceri, e quindi andare sotto al carcere con un numero buono in presidio ci sembra appunto intanto uno dei primi obiettivi di questa chiamata, soprattutto dopo questi ultimi mesi atroci dentro le vallette, in cui appunto le notizie che emergono da chi vi è rinchiuso per appunto i vari modi in cui riesce a comunicare con noi sono agghiaccianti, appunto non solo rispetto appunto a quegli eventi molto drammatici che sono stati molto spettacolarizzati e su cui appunto, come già detto, il governo ha fatto la propria passerella mediatica per riuscire a terrorizzare ancora di più tutto il resto dei liberi e anche tutto il resto dei detenuti, ma le situazioni di afflittività interne al carcere delle Vallette sono particolarmente gravose di questi tempi, con appunto i soliti standard di sovraffollamento altissimi. Come giustamente dicevi tu, sedazioni massicce con uso di psicofarmaci e non solo, violenza appunto, e questa, diciamo, forma sistemica di violenza, per cui non ha poi neanche particolarmente senso andare a specificare le singole differenze e sfaccettature della violenza, nel senso che la violenza ha un aspetto torturatore nel senso proprio del concetto di tortura, nel senso che punta all'annichilimento proprio del detenuto, che sia detenuto in un carcere amministrativo o in una prigione penale. Comunque stiamo parlando di un sistema di violenza abbastanza sfaccettato, che lavora su più livelli al fine appunto di distruggere il più possibile l'io e buttare in, come dicevi giustamente prima tu, in depressione le persone al fine di dominarle, di tenerle all'interno della classe di nascita, che sia appunto economica, di razza e via dicendo, con il fine poi ultimo di tenere vivo l'impianto economico capitalista. Questa cosa nella sua semplice appunto drammaticità, come vuol dire, è evidente all'interno del sistema penale, per cui essere lì per noi risulta molto importante, e però allo stesso tempo evitare di, come dire, chiudere il discorso anticarcerario, soprattutto in un momento del genere in cui di carcere non si può parlare solo del carcere delle Vallette, ma non solo, per quello che è successo l'anno scorso, che comunque è importante per noi tenere vivo come discorso, proprio per non far cadere gli spunti di lotta e non fa perdere l'attenzione, per esempio rispetto ai regimi differenziati. La mobilitazione dell'anno scorso va per noi tenuta viva, ripetuta, nonostante appunto al carcere delle Vallette ci sia solo una piccola sezione, diciamo, di alta sicurezza, ma non è un carcere, cioè è un carcere per lo più dei comuni, però appunto, non giusto per riattualizzare Nordio, comunque quando è andato a, come dire, fare la propria passerella sui cadaveri ad agosto, non ha perso l'occasione per ribadire non solo l'apertura di nuove carceri, ma l'importanza dei regimi differenziati, e quindi ribadire come quel sistema appunto tra appunto il punire e il premiare, quindi non, come dire, il regime differenziati con livelli di punizioni, tortura sempre più efficaci da un punto di vista di violenza annichilente, e dall'altro i regimi di premialità che, come dire, sanciscono l'altro elemento a cui il detenuto dovrebbe aspirare nel divenire sempre più docile, sempre più, come dire, cioè in cui poi la violenza ha effettivamente fatto il suo corso e quindi ha portato, come dire, al desiderio di rientrare all'interno di regimi di tortura più lievi. Quindi appunto Nordio ha ribadito questa importanza per il governo di questi regimi differenziati, e in qualche modo tiene viva l'attenzione anche per noi, per ricordare tutta la mobilitazione, ricordare la tortura del 41 bis e appunto chi ancora sta lottando ogni giorno dentro quei regimi differenziati, dentro il 41 bis, perché appunto non si seguano i flussi mediatici di attenzione. E dall'altro lato appunto anche ribadire come il carcere però si materializza anche al di fuori di quelle mura. Il carcere non è solo dentro quelle mura, ma il carcere appunto si materializza fuori, soprattutto nei quartieri di periferia, dove la struttura da un punto di vista veramente edile si manifesta, ma comunque in genere in tutte le periferie, perché appunto l'abbiamo ribadito per tutta questa chiacchierata, il rapporto stringente tra il carcere e la società, di che appunto è quello che richiamiamo nella chiamata al corteo, dunque che il carcere in qualche modo è il prodotto più evidente di questo tipo di società, non solo simbolicamente ma proprio materialmente contribuisce in modo potente al mantenimento di questo tipo di società, e dall'altro lato nel suo stesso esistere proietta la sua ombra angosciante sulla società al di fuori, soprattutto nelle classi degli sfruttati, e quindi materializza quell'angoscia che deve, secondo appunto, tra l'altro con una modalità, come giustamente dicevi tu, molto estetica in questo nuovo governo, come dire, sancire il terrore con la sua ombra nelle periferie urbane in modo da mantenere docili chi è fuori. Tutto questo iscritto in modo sempre più complesso da un punto di vista di come scendere in strada in un contesto molto più ampio in cui non si può non ricordare ogni giorno quello che succede al di fuori dei confini appunto di dove viviamo noi, quello che succede nelle carceri in Palestina, quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, che appunto è stata più volte chiamata una grande prigione a cielo aperto, e appunto con in mente tutto questo provare ad andare in strada nel numero più alto possibile di persone, con dei contenuti più possibilmente anche variegati, che ricordino il modo in cui il carcere è un pezzo fondamentale della società e della sua oppressione, non solo in Italia ma appunto, come possiamo vedere, anche appunto molto utilizzato nel regime dell'apartheid israeliano, per esempio, giusto per farne un esempio.
E nonostante appunto la capillarità del carcere, questo tentativo di annichilimento e ammanzimento, ci terrei a sottolineare che comunque le lotte, le rivolte, a prescindere dalla visibilizzazione, dalla spettacolarizzazione che ne possono dare il governo o i media mainstream, è attraversato costantemente appunto da proteste e rivolte, e appunto uno degli obiettivi, forse l'obiettivo più importante di questo corteo, è quello di arrivare sotto le mura del carcere in tanti in modo caloroso, in modo tale da farsi vedere, in modo da provare a dare una solidarietà che possa essere tangibile a tutte quelle persone che ogni giorno appunto resistono al carcere, lottano contro il carcere, perché appunto le rivolte nel carcere di Torino sono frequenti, spesso e volentieri tante piccole lotte quotidiane non vengono neanche, non abbiamo la possibilità di conoscerle, e nel tempo ci si è rese conto che stare là sotto è un modo per provare a costruire un legame, provare a portare una solidarietà che sia tangibile, non solamente eterea, con tutte quelle persone che vivono appunto questa sofferenza, questo tentativo di annichilimento sulla loro pelle. Quindi l'invito, per dare anche delle coordinate spazio-temporali, è sabato 11 novembre dalle ore 15 all'angolo tra Corso Cincinnato e via Val della Torre. Da lì appunto attraverseremo le strade di Vallette, ovviamente non a caso, sia perché appunto il quartiere che ospita fisicamente il carcere di Torino, ma anche perché un quartiere la cui quotidianità porta molte delle persone che lo vivono ad attraversare poi quel carcere, sia perché appunto lo possono vivere direttamente, sia perché magari lo vivono indirettamente come amici, conoscenti e familiari delle persone detenute, e quindi dare un segnale tangibile che a Torino esiste una lotta, un discorso contro il carcere, contro quello che rappresenta, che è un'esperienza anche che si prova a portare avanti quotidianamente, provando ad andare ai colloqui, a conoscere le persone che vivono indirettamente il carcere sulla loro pelle, per poi, ribadisco, arrivare sotto il carcere e fare un caloroso presidio passando musica, dediche. Infatti un invito che volevamo fare alle persone che sono in ascolto e che magari sabato non avranno la possibilità di venire fisicamente al corteo, tramite il programma Aria vorremmo organizzarci per dare la possibilità a parenti e amici che vogliono lasciare un messaggio a chi è costretto alla detenzione di mandarlo al numero di Aria, e con l'impianto lo manderemo e lo faremo ascoltare il più possibile, in modo tale da dare la possibilità di appunto portare un messaggio e di prendere parola a tutte le persone che ne abbiano bisogno e ne abbiano voglia.
Grazie mille, che dire, ci vediamo sabato.
Va bene, grazie. Forte.